Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Siete all'ascolto del programma in italiano di SBS, in diretta o in podcast. Con voi oggi Massimiliano Gugole. L'Europa ha dovuto fare i conti nelle ore scorse con una significativa fuga di gas dalle tubature del Mar Baltico tra la Svezia e la Danimarca, nelle quali solitamente viaggia il gas russo verso il continente. Diverse voci dei governi scandinavi indicano la possibilità che questo sia stato causato da una deliberata azione di sabotaggio. E mentre in molti pensano alla Russia, la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, chiama in causa direttamente gli Stati Uniti, chiedendo la riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Un altro sviluppo potenzialmente inquietante è questo, che si aggiunge ad una situazione sempre più tesa tra la Russia e l'Occidente. Ne parliamo ora con Giampiero Gramaglia, giornalista che segue con particolare attenzione la cronaca e la politica statunitense. Buonasera Giampiero e ben ritrovato su SBS.
Buongiorno a te e agli ascoltatori.
Giampiero, partiamo quindi dal punto di vista degli Stati Uniti sulla vicenda. Come ha reagito l'amministrazione di Joe Biden alle gravissime accuse di sabotaggio insinuate dalla Russia?
Le insinuazioni russe sono state bollate come ridicole dal Dipartimento di Stato e dalle fonti degli Stati Uniti, ma la vicenda ha tuttora molti aspetti da chiarire. Se l'indicazione che viene sia dalla Svezia che dalla Danimarca, che sono i due paesi più vicini alle esplosioni seguite da perdite di gas, esplosioni che hanno causato delle sorte di scosse telluriche riscontrate dai sismografi dell'area, se tutte le indicazioni portano a pensare a un atto deliberato e non a un incidente, del resto sarebbe strano un incidente che coinvolga contemporaneamente due gasdotti sotto il Baltico. Le origini e soprattutto sia il movente che gli autori di questo atto deliberato restano da determinare. Certo, sospetti possono coinvolgere la Russia, anche se non è chiaro il vantaggio della Russia a sabotare dei gasdotti che portano il suo gas in Europa. Altri possono pensare a una macchinazione per addebitare la responsabilità alla Russia. Certo, nel clima di mancanza di fiducia reciproca innescato dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e in giorni di escalation della tensione del conflitto per la conclusione dei referendum indetti dalla Russia e giudicati illegittimi dal punto di vista del diritto internazionale per l'annessione di 4 regioni dell'Ucraina, tutto ciò non migliora il clima delle relazioni tra Russia e Occidente e tutto ciò continua a fare gravare sull'Europa la minaccia di una crisi energetica, una crisi di approvvigionamento energetico mentre si avvicina l'inverno. E sul mondo la minaccia di un allargamento del conflitto con un coinvolgimento diretto dei paesi dell'Alleanza Atlantica.
Ecco, proprio per domani è attesa la proclamazione dell'annessione a Mosca delle regioni filorusse dell'Ucraina che hanno indetto del referendum per la secessione da Kiev. Quali saranno le possibili conseguenze?
In realtà sembra, Massimiliano, in queste ore che questo momento di proclamazione dell'annessione slitti un po' nel tempo, cioè nella giornata di giovedì per l'Ucraina e per la Russia potrebbe esserci la presa d'atto dei risultati dei referendum che hanno dato al 95%, comunque con percentuali altissime, un sì all'adesione di queste regioni, le ricordiamo, le due repubbliche autoproclamate filorusse del Donetsk e del Lugansk nel Donbass e poi la regione di Kherson e la regione di Zaporizhzhia nel sud-est dell'Ucraina. Potrebbe esserci la presa d'atto dei risultati del referendum e la domanda di annessione da parte di queste regioni alla Russia. Poi la Duma, cioè il Parlamento, la Camera russa, dovrebbe riunirsi il 3 e il 4 il Senato russo per ricevere e accettare queste richieste di annessione. coronate poi le due votazioni della Duma e del Senato da una proclamazione, da un atto legislativo del Presidente della Repubblica, del Presidente Putin. Quindi tutto dovrebbe svolgersi di qui al 4 ottobre. Perché questo lieve slittamento in avanti? Qualcuno pensa, sinceramente non mi pare che ce ne siano le condizioni, che sia uno spazio negoziale, ma tutte le dichiarazioni che abbiamo non vanno nel senso di un'apertura di negoziato, soprattutto in tempi così brevi. Altri invece ritengono che sia soltanto la burocrazia russa, ma che ormai la strada è tracciata e che non vi sia possibilità per i russi di fare marcia indietro. La prospettiva più allarmante è che nel momento in cui questi territori saranno annessi alla Russia, eventuali attacchi dell'Ucraina per riconquistare questi territori saranno interpretati dalla Russia come attacchi al suolo della Russia e esporranno quindi a possibilità di ritorsione, teoricamente anche con ricorso al nucleare.
Io vi ricordo che siamo in collegamento con Gian Piero Gramaglia e Gian Piero, in conclusione ti vorrei chiedere questo: tu sei un giornalista con grande esperienza, tu ricordi di simili situazioni di tensione internazionale dopo la Seconda Guerra Mondiale?
Mi ricordo situazioni, senz'altro una situazione di tensione probabilmente anche maggiore, quella in cui l'orologio dell'apocalisse nucleare creato da un gruppo di scienziati si avvicinò di più alla mezzanotte dell'olocausto atomico, ed era l'ottobre del 1962, la crisi dei missili tra USA e URSS, gli Stati Uniti di John Fitzgerald Kennedy, l'URSS di Nikita Khrushchev, le navi russe che si avvicinano a Cuba per installarvi missili che avrebbero potuto raggiungere il territorio americano in un lasso di tempo troppo ridotto per dare possibilità di reazione agli Stati Uniti, le navi americane che intercettano le navi russe, poteva essere l'innesco di un incidente per una guerra tra le due superpotenze. I russi fecero in qualche misura marcia indietro e non installarono i missili a Cuba, non ci fu il conflitto. Quello fu soltanto un momento di enorme tensione. Da quel momento in poi non mi ricordo momenti di così alta frizione fra le due parti, anche perché per tutta la durata della guerra fredda, quindi diciamo fino al 90, sia gli Stati Uniti che l'Unione Sovietica accettavano il principio della non ingerenza nelle vicende non solo interne altrui, ma nelle aree di influenza, per cui gli Stati Uniti e l'Occidente incassarono senza colpo ferire la repressione dell'Ungheria nel 1956 e la repressione della Primavera di Praga nel 1968, cose che oggi appaiono difficilmente immaginabile. Poi ci fu il decennio, gli anni 90, dello sfaldamento della Russia, dell'indebolimento della Russia, dell'impoverimento della Russia, in cui la Russia non era più un interlocutore pericoloso, ma proprio quel aver lasciato forse la Russia andare a fondo del suo orgoglio ha poi innescato nel XXI secolo una ripresa di orgoglio nazionale russo e anche di influenza russa, che ha portato progressivamente alla guerra in Georgia, con la creazione di due repubbliche autonome, autoproclamate, indipendenti e filorusse, la Carpazia e l'Ossetia, poi alla crisi dell'Ucraina nel 2014 con l'annessione della Crimea e adesso all'invasione dell'Ucraina, che è senz'altro il momento culminante delle tensioni tra Russia e Stati Uniti, tra Russia e Occidente, di questo scorcio di storia.
Vi ringrazio davvero, Gian Piero Gramaglia. Gian Piero, una buona serata e a risentirci presto.
Una buona giornata a te, Massimiliano, e a tutti gli ascoltatori.
Pizza, lasagne, tiramisù sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram. Bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di 6 piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarrafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.